Alleluia, gloria a Dio. Dire al Signore gloria, alleluia, lode all'Altissimo. Sono le parole più semplici, ma io credo sono le parole più belle che noi possiamo offrire dal cuore a Dio. Perché Egli è un Dio eccelso, ma è anche un Dio buono. Alleluia. Quanti di noi diciamo amen? Gloria a Dio. Grazie. Dio vi benedica. Gloria al Signore. Prima che ci accomodiamo, per quelli che almeno sono ancora in piedi, potete girarvi accanto e dire gloria a Dio, Dio è buono con me. Alleluia. God is good with you. Dio è buono davvero. God is good. Alleluia. God is good. Dio è buono. Dio è buono. Dio è buono davvero. Gloria al Signore. Quando finite potete anche accomodarvi. Dio è buono. La sua benignità dura in eterno. La sua fedeltà per ogni età. Gloria al Signore. Quando potremo noi cantare o esprimere la nostra gratitudine per uguagliare alla bontà di Dio? Quando noi diremo grazie abbastanza per dire adesso basta, perché abbiamo raggiunto il livello di uguaglianza con la bontà di Dio? Vi dico una cosa, l'eternità non ci basterà. E con tutto il cuore continueremo a dire sempre che la bontà di Dio, proprio come il salmista ce lo ha insegnato all'inizio col Salmo 57, che la sua bontà va oltre le nuvole. È grande è la sua fedeltà. Certamente lodiamo il Signore, ma nella lode esprimiamo anche le nostre richieste. Oggi vogliamo dare enfasi alla preghiera. E vorrò condividere con voi dei punti fondamentali sulla preghiera. Abbiamo iniziato con un salmo di preghiera, sebbene un canto. Abbiamo continuato con dei cantici di espressione di profonda preghiera. Abbiamo detto con l'ultimo cantico che John Paul ha guidato che l'Eterno è la mia forza ed Egli mi libererà perché io lo invocherò. Fratelli, non siano solo parole che mettiamo insieme. Sono delle realtà che sgorgano dal nostro cuore, alimentate da un profondo bisogno di intervento divino, ma anche alimentate dalla nostra fede, perché la nostra fede, Gesù ci ha insegnato, muove le montagne. Gloria a Dio per questo. Bene, volevo anche dirvi alcuni annunci di comunità, è molto molto importante. Grazie a Dio per le pulizie in chiesa di quanti si dispongono, ma vi sono altri che vorrebbero certamente approfittarne di questa opportunità di servizio, così vi chiediamo cortesemente se c'è qualche volontario di rivolgersi a fratello Bossi, che chiederei di alzarsi e salutare la chiesa. E allo stesso tempo di dire fratello se puoi mettimi, vi sono diverse categorie regolari oppure stand by o altre maniere, lui ci ha tutto bene organizzato e ringraziamo il Signore per quanti lo possono, quanti lo vogliono fare e non l'hanno potuto fare, quest'anno è un'altra opportunità e il Signore ci benedica insieme. Vi voglio anche dire che giorno 14 vi sarà l'incontro delle sorelle, tre tra amiche, e vi ricordiamo di portare una tazza, un dolce ed un'amica, scopo evangelistico. Per i monitori vi chiediamo anche per giorno 21 avremo riunione dei monitori e di tutti i collaboratori, scuola domenicale, FAST e tutto quello che ha a che fare con l'insegnamento pratico. Voglio anche dirvi che ringraziamo il Signore da parte di Miriam, voglio anche Miriam Marino, so che il nonno è qui presente, ci darà anche un saluto tra qualche momento, ma voglio dirvi questa tragedia che poteva finire veramente ancora male. Giona, un giovane di 16 anni, figlio di Miriam, è stato improvvisamente investito e portato in ospedale, ha avuto veramente una triplice frattura tra la gamba, la coscia, il piede, ha avuto una contusione al rene e una lesione al rene, una contusione nella testa, una quasi inarrestabile, ma grazie a Dio per la sua mano, emorragia cerebrale molto molto pericolosa, che stava mettendo pressione sia sulla parte visiva del cervello che quella dell'udito. Ieri da due operazioni se ne sono fatti una nella gamba, nella coscia, e il chirurgo, dottor professore Panzi, ha detto in una maniera quasi inspiegabile: le cose sono andate oltre che bene. E noi dobbiamo ringraziare il Signore. La parte negativa è che il pirata della strada, sebbene si è fermato, poi se l'è squagliata. E non vogliamo portare orio. Quell'uomo ha bisogno di Dio. Ora, Giona si trova in ospedale, e anche abbastanza con dolori e difficoltà. Ieri, dopo l'operazione, ha veramente avuto delle difficoltà con i dolori alla gamba dovuto alla dopo operazione, però ha in cuore di affidare al Signore la sua vita. Esperienze di queste o ci segnano o ci cambiano o ci trasformano, qualcosa avviene. Noi vogliamo pregare per lui. Se vi sentite di visitarlo, ho già messo su i gruppi pastorali di cui tanti di voi siete partecipi. Se volete esserlo, me lo fate sapere, vi aggiungiamo quello che è il reparto e il numero di stanza. Il suo nome è Giona, e vi chiedo cortesemente, se potete visitarlo, visitatelo con qualcuno giovane della vostra famiglia, date il vostro affetto, la vostra preghiera, e poi siate sensibili al momento, andate durante le ore di visita, ma io credo che questo, io spero, possa segnare di più la sua vita dal punto di vista spirituale, più di quanto è stata segnata dal punto di vista fisico. Preghiamo per lui, amen, preghiamo per la mamma. Il nonno, fratello Marino, tu ci volevi dire qualcosa, Dio ti benedica, prego, fratello ti dà, amen. Fratello è venuto di urgenza dalla
io ringrazio
Campania.
Il Signore mi ha chiamato da ragazzo. Ho fatto un'esperienza con il Signore mi ha chiamato per nome. Ha detto: Ciro, cosa stai facendo? Seguami. E io da ragazzo lo sto sempre seguendo. In questi giorni, come ha detto pure il pastore, mi ha detto tutto, veramente sono stato meravigliato. Dalle tenebre alla luce.
Gloria a te, Signore.
Venerdì mia figlia mi telefona e mi dice questa situazione. Ero buio intorno a mia moglie e me. Siamo venuti qua e siamo andati all'ospedale. Il ragazzo stava sofferente, ma il giorno dopo abbiamo visto la gloria di Dio.
Gloria a te, Signore.
Anzi, prima di tutto voglio ringraziare i santi del popolo di Dio, voglio ringraziare i santi della chiesa di Perugia, la chiesa di Santa Anastasia, la chiesa di Mondragone che hanno pregato, veramente quanti figli di Dio chiedono una grazia al Signore, e il Signore è potente, lo fa. Io sono rimasto meravigliato, da venerdì a sabato il ragazzo sta bene, dalle tenebre alla luce, quindi lo ringrazio il Signore. Come veramente, come pure Marta e Maria vedevano il suo figlio, era morto Lazzaro, ma il Signore stava tranquillo, il Signore ha manifestato la sua gloria, il buon samaritano stava a terra mezzo morto, il Signore ha trasformato la sua vita, il Signore veramente trasforma e luce. Io non mi credevo, non me l'aspettavo, come figlio di Dio, non me l'aspettavo che il giorno dopo vedevo questa grande luce. Quel ragazzo sta bene. Il professore ha operato, io l'ho raccomandato, ho detto prima la mano di Dio e poi la vostra mano, perché veramente un buon professore. Quindi l'intervento, io non l'aspettavo tutta la giornata, perché la gamba era tutta, invece in 2 ore, e quindi la mano di Dio ha fatto tutto.
Signore, grazie.
Io ringrazio il Signore, come oggi vado avanti, quindi sono stato meravigliato di questa grande, grande Signore. A Dio sia la gloria, benedetta in eterno.
Visto che lui si chiama Giona, anche lui farà sue, credo, le parole del profeta Giona. Vi ricordate? Ero legato da legami di morte. E veramente era così, dalla testa ai piedi. Però ho invocato il Signore, e tutti voi che lo avete anche invocato per lui, e il Signore lo ha liberato. Adesso vogliamo completa liberazione, non solo fisica, ma anche spirituale, di ogni altra maniera. Quasi 6 mesi fa, incontrandomi con lui per qualcosa che ha a che fare prettamente privato, mi ha detto quanto lui desidera venire in chiesa e prega che il Signore gli conceda l'opportunità di venire anche tra i giovani il sabato sera. Non ha mezzo da pianello, ha difficoltà, ma vogliamo pregare che il Signore provvede in qualche maniera, appena sarà possibile per lui, di frequentare la chiesa, un passaggio. Io voglio sperare che il Signore miracolosamente continua l'opera sua verso la completa salvezza. Aiutateci a pregare, preghiamo per i nostri giovani. Gloria a Dio, grazie fratello. Continuiamo a pregare per Giona e vogliamo pregare gli uni per gli altri. Grazie al Signore, vogliamo chiedere a Dio di offrire con tutto il cuore, fratello Lanna, se puoi venire, grazie. E vogliamo anche chiedere al fratello Antonio di aiutarci, e anche fratello Masella, gloria a Dio. Chiediamo al Signore che Lui benedica ciò che noi offriamo, e chiediamo a Dio che possa essere offerto con tanta generosità. Dio è vicino a coloro che lo invocano, e questa mattina saremo certamente incoraggiati dalla parola del Signore, dall'invito stesso di Gesù. Parlerò su 8 incoraggiamenti, 7 promesse che hanno a che fare con ricevere quando noi chiediamo. Preghiamo in questo momento. Gloria a Dio. Fratello Emanuele, grazie.
Signore Dio, ti ringraziamo per questa giornata. Ti ringraziamo perché siamo davanti a Te, che sei un Dio vivente, Signore. Ti ringraziamo perché eravamo certi, Signore, delle belle notizie che Tu ci avresti fatto sentire, Signore. Benedici ancora questo culto, la Tua parola, Signore, ma soprattutto benedici questa offerta che noi vogliamo offrirti con tutto il nostro cuore. Grazie per ogni bene, nel nome di Gesù.
Amen, gloria a Dio. Mentre i fratelli passano per l'offerta, c'è un altro annuncio, poi canteremo. Il fratello John Paul, da parte dei giovani, ha un importante annuncio. Si tratta di
ospitalità. Insieme al team giovani e al pastore abbiamo in cuore di ospitare una comunità giorno 11 aprile, sarà un sabato, e vogliamo invitarli a rimanere con noi anche per la domenica, in modo da godere insieme la comunione fraterna. Per fare questo abbiamo bisogno della collaborazione, sì, dei giovani, come è stato accennato già ieri, ma vogliamo coinvolgere tutta la Chiesa. Vi vogliamo dare l'opportunità, vi vogliamo dare la gioia di collaborare insieme alla gloria del Signore. E per questo vorrei chiedervi: quanti di voi hanno in cuore, e hanno, oltre ad avere in cuore, hanno la possibilità di ospitare qualcuno tra i giovani? Vi chiederò di farmi sapere. Io, insieme alla sorella Irene e al gruppo del team giovani, ci prenderemo cura di organizzare l'ospitalità. In bacheca è stato già affisso un foglio con scritto dove dovreste scrivere il vostro nome, il numero di persone che potete ospitare, se è un fratello, una sorella, e se c'è qualcosa di particolare. Ma abbiamo bisogno della vostra collaborazione entro e non oltre il 31 di gennaio, affinché possiamo organizzare tutto e invitare la Chiesa, ma prima abbiamo bisogno di sapere quante persone possiamo ospitare.
Puoi chiedere direttamente due domande. Una, quanti di voi vorreste avere degli angeli a casa? Alzate la mano. Eccola.
Amen.
Allora, tutti quelli che hanno alzato la mano già sono disposti, rivolgetevi al fratello John Paul, oppure mettete il vostro nome in bacheca. E quanti ancora avete da pensare se questi angeli possono venire a casa? Dice, ma sono angeli o sono fratelli? La Bibbia dice che quando noi ospitiamo qualcuno, noi intratteniamo proprio degli angeli, e noi lo vogliamo fare in fede, chissà, forse il Signore ci darà una benedizione che non ci aspettavamo, o forse questi angeli ci prepareranno anche un posto dove albergare quando noi diventeremo angeli e andremo a trovarli. Avete capito? Avete capito? Sicuro? Bene, Dio ci benedica. Grazie al team, grazie Gian Paul, grazie a quanti ci hanno già dato la loro disponibilità. Lo so che giorno 11 aprile è ancora un po' lontano da qua, ma dal momento in cui noi avremo diciamo una lista di famiglie che possono ospitare, naturalmente ci sarà anche il via. I bambini possono andare, Dio ci benedica. Rivolgiamo la nostra attenzione nel Vangelo di Matteo. Se avete una Bibbia, usatela. Se non l'avete, se non potete comprarla, ve la regaliamo. Ma è importante avere la Bibbia, la parola del Signore. Gloria a Dio. Visto che siamo nel tema della preghiera, oggi giornata di preghiera e anche enfasi sulla preghiera, Gesù ci dà degli splendidi incoraggiamenti alla preghiera. Non credo che tutti i cristiani hanno mai capito al 100%, io forse il primo, il tutto sulla preghiera, ma se Dio lo sa, perché glielo devo dire? Lui lo sa prima che io lo dico. Eppure comprendiamo che nella preghiera c'è l'elemento prima di tutto della fede da parte nostra, poi c'è l'elemento dell'umiltà, della riconoscenza, c'è l'elemento di una familiarità che avviene nel cuore, nella mente, nello spirito, tra colui che prega o che intercede e colui che riceve. Dio è il nostro Padre Celeste. C'è anche l'elemento della risposta, eh? A noi piace sapere che il Dio risponde e che esaudisce. Capitolo 7, verso 7 di Matteo. Gloria a Dio. Gloria a Dio.
Amen.
Ah, gloria a Dio.
Amen.
Ci alziamo in piedi? Sono solo pochi versi. La preghiera è il suo esaudimento, che bello. Meno male che non si tratta solo di preghiera. Mi domanda qualcosa. Come mai? Già lo sapete che dico? Lo sapete o no? Tante volte lo sapete. Come mai di tutte le riunioni in una chiesa, le riunioni di preghiera, sapevate quello che volevo dire, ma mi potete dare la risposta? No. Vediamo, forse Gesù ci aiuterà. E grazie a Dio che c'è Gesù. Dice così Gesù, parte del suo sermone sul monte: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede, sottolineate la parola chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi dite ouch, ai, Sapete perché? Che sta arrivando un pizzicotto di Gesù. Sapete dare, voi che siete malvagi, veramente, siamo malvagi. Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Quanti di noi crediamo in queste parole? Possiamo dire amen. Amen. Signore, aiutaci a aprire il nostro cuore a questi insegnamenti, a comprenderne e soprattutto ad applicare il significato con umiltà, con fede, con saggezza, con l'illuminazione dello Spirito tuo Santo in Cristo Gesù. Amen. Accomodatevi. Tutti noi consideriamo che Dio è, userò questa parola, infinitamente forte, diciamo amen. Quanti di noi crediamo che Gesù e Dio è infinitamente giusto? Quanti di noi crediamo che Dio è infinitamente buono? Quanti di noi crediamo che Dio è ancora infinitamente saggio? Quanti di noi crediamo che Dio è infinitamente amabile? Allora, se noi crediamo infinitamente in tutti questi e altri attributi di Dio, non abbiamo problemi a considerare che Dio nei suoi inviti è così generoso nel donarci, nel darci, nel pianificare ogni cosa buona per tutti noi. Tutti noi desideriamo o almeno abbiamo bisogno di qualcosa di buono, vero? Quanti di voi vorreste ricevere carbone? No? Nessuno. Tutti vogliamo qualcosa di buono, ma non da Babbo Natale, quella è solo un'invenzione. C'è Gesù che dice che è il nostro Padre Celeste, non Babbo di Natale. Il Babbo Celeste, l'Abba Padre, è quello che ci dà doni buoni quando glieli chiediamo. Certo, bisogna fare anche una breve analisi di quello che significa quando noi chiediamo, ma lo vedremo fra qualche minuto. Intanto vorrei dire quello che ho appena parlato, il fatto che c'è una tragedia, ci sono tante tragedie, questa settimana abbiamo visto quante tragedie, i giornalisti ci riempiono sempre la nostra attenzione, le nostre orecchie di tragedie, tragedie di qua, tragedie di là, tragedie in Francia, tragedie in Nigeria, o Niger, Nigeria, Nigeria. Quante tragedie, 2000 persone sono morte e chissà quante altre posti vi sono delle tragedie, a volte anche inspiegabili. Ma vi è una tragedia che i giornalisti non ci dicono e che a volte neanche noi mettiamo sul bollettino, il giornalino della Chiesa o il nostro sito web. Qual è questa tragedia? La tragedia di mancanza di una vita di preghiera. È una tragedia. È una tragedia, infatti Gesù, sempre in Luca 14, ci fa capire perché tanti reagiscono in questa maniera quando sono invitati. Gesù ci invita a pregare stamattina, è vero? E ci invita anche a vedere che attraverso la preghiera noi riceviamo. Il salmista ci dice: io invocai il Signore e egli mi ha risposto, ha messo i miei piedi su una roccia, mi ha dato un cantico. Tutte queste sono delle immagini vivide di quello che significa realmente non solo chiedere, ma attingere dal Signore, che è degno di lode e degno di sovrana riconoscenza. In Luca 14 abbiamo tre categorie di risposte. La prima era quando Gesù ha fatto l'invito, la prima diceva: beh, io ho comprato un campo, devo andarlo a vedere. L'altro invece diceva: io ho comprato 5 paia di buoi e devo andarli a provare. E la terza scusa era: io mi sono sposato. E sai com'è? Devo dare attenzione alla moglie o la moglie al marito. Sono tutte cose abbastanza logiche e anche regolari, nulla, ma la tragedia rimane che noi perdiamo l'invito di attenerci a un tempo di preghiera con più regolarità e con più fede, che è tanto necessaria perché io e te riceviamo da Dio. Io credo che tutti noi siamo d'accordo che abbiamo bisogno di risposte da parte di Dio. Tutti noi siamo nel bisogno di ricevere da Dio qualcosa che è molto importante, fondamentale dalla nostra vita. Però a volte ci siamo un po' assopiti, addormentati, abituati, alleggeriti, rilassati sul fatto che siamo occupati in tante cose. Ed è vero, gestire il tempo oggi è una delle cose più difficili da fare. Ma se abbiamo bisogno di Dio, quando sappiamo che tante delle cose che noi abbiamo bisogno solo Dio ce li dà, noi dobbiamo essere saggi di saper gestire le cose importanti da quelle essenziali. Lascia stare le cose ancora meno importanti. Signore, aiutaci ad essere dei buoni gestori del tempo che tu ci dai. Io credo che questo semplice messaggio, parte del Sermone sul Monte, delle beatitudini, possa aiutarci non solo a dare oggi enfasi sulla preghiera, ma in tutto l'anno ci possa accompagnare e ci possa accompagnare a vivere e credere che abbiamo bisogno di chiedere al Signore. Ora cerchiamo di analizzare un po' questi versi che vanno dal 7 all'11 e iniziamo a vedere che noi possiamo benissimo scoprire almeno 8 incoraggiamenti. 8 incoraggiamenti, e la cosa interessante è che 6 di questi incoraggiamenti sono espliciti, chiari, sottintesi, 2 sono impliciti, cioè che per deduzione arriviamo a capire questi altri 2 incoraggiamenti. In tutto 8 incoraggiamenti. Vogliamo iniziare a vedere come Gesù ci incoraggia a pregare? Prima cosa, Gesù ci invita a pregare. È un invito di Gesù. Quando Gesù ci invita, dovremmo subito essere attenti. Egli ci invita a pregare e lo fa 3 volte, in 3 maniere, in 3 esempi che ci fanno capire la stessa cosa. Parla di che cosa? Parla prima di tutto di mettere la nostra attenzione nella richiesta, nella ricerca e nella bussare alla porta. Sta dicendo in 3 maniere lo stesso incoraggiamento. Tu devi imparare a pregare. Ora, quando ci sono queste ripetizioni nella Bibbia, significa che ci sono non solo ripetizioni giusto per ridire la cosa, non è come alcuni di noi che a volte siamo dimenticati quello che abbiamo detto, anche se stiamo predicando e lo ridiciamo. Ci capita? Grazie. Ma Gesù fa delle ripetizioni programmate, perché sta cercando di mettere enfasi su quella che è la preghiera. La ripetizione significa: chiedi al tuo padre cosa tu hai bisogno. Secondo, significa: cerca l'aiuto che tu hai bisogno e bussa alla porta della casa di tuo padre fin quando lui ti apre. Chiedete, cercate e bussate. Ma dopo c'è un secondo incoraggiamento. L'incoraggiamento numero due è nella promessa che lui ci fa. Le promesse sono bellissime, meravigliose. Le promesse sono sette, otto incoraggiamenti, sette promesse. Li vogliamo sapere? Li vogliamo vedere? Allora, iniziamo dal verso 7 e 8, dice, chiedete e vi sarà dato. Mi piace che Gesù non ci dà solo un comando, chiedi e pipa. No, chiedete e vi sarà dato. Più chiaro di così non può essere. Secondo, ci dice, cercate e troverete. Seconda promessa. Poi dice, bussate e vi sarà aperto. Questa è la terza promessa. Poi c'è la quarta. Chiunque chiede, sembra una ripetizione, però Gesù sta dicendo qualcosa che allarga l'idea della richiesta. Chiunque, sottolineate questo chiunque. E poi c'è chiunque cerca anche trova e chiunque bussa gli sarà aperto. E poi andiamo alla fine, alla seconda parte del verso 11, che dice che il Padre Celeste darà le cose buone a coloro che glielo chiedono. Questa era la settima promessa. Sette promesse date a noi. Il punto qual è che Gesù vuole fare? È quella di incoraggiarci a pregare, ad andare a Lui, ad aprirci davanti a Lui, a cercarlo in diverse maniere. Infatti, il terzo incoraggiamento è proprio questo, che Dio si rende disponibile, accessibile in vari luoghi. Il mio dottore, la prima volta che mi ha incontrato, dice, signor Mortimer, non si preoccupi, io ho due ambulatori, uno di qua e uno di là, sarò accessibile di entrambi i posti, entrambi i luoghi. Vi sono altri invece che hanno solo un luogo, un ufficio, un ambulatorio abbicato in via, quello che sia. Dio dice, io mi rendo disponibile, Gesù ci insegna, in diverse posti dove tu potresti aver bisogno di me. Ora Dio è vero, egli è ovunque, ci ascolta, però c'è una maniera di ricercare Dio, ci insegna Gesù. La prima maniera è proprio questa, cercate. Se un bambino ha bisogno di suo padre e il padre è lì presente, non è che va alla finestra e dice papà. No. Cosa fa? Ti parla. Se il padre è presente, lui va da lui e gli chiede quello che lui ha bisogno. Ma se il padre non è presente, o meglio, se il bambino non vede il padre, allora cosa fa? Inizia a cercarlo. Vi ricordate quando volevamo cercare mamma o papà o giocavamo a nascondino dentro casa? Quanti voglia di giocare a nascondino? E gli altri? Due soli. Signore. Adesso giochiamo a nascondino.
Aiutate.
Ah, scusate questa pausa. Allora, se il padre è presente, naturalmente non abbiamo problemi, andremo subito a chiederlo. Ma se il padre non è presente, noi iniziamo a cercarlo di stanza in stanza. E poi l'ultima cosa è, se sappiamo che papà, almeno i miei figli facevano così un po' con me quando stavo a casa, c'era il mio studio chiuso. Sapete cosa facevano? Papà! 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 E quando i figli ci chiamano, non importa qual è il tono, noi ci precipitiamo. Anche anche in ufficio avevo la segretaria che filtrava un po' tutte le chiamate, le telefonate, chi veniva di sorpresa. E io gli dissi sempre una cosa: quando chiama mio figlio o mia figlia o i miei figli, man mano che poi il Signore ce li dava, diventarono tre pian piano, come in alcuni di voi. Adesso alcuni di voi siete a uno, altri a due, altri a tre, probabilmente qualcuno andrà anche a quattro. Chiedete e vi sarà dato. Mi piace quella, faccio una parentesi e poi chiudo, dice: il Signore ci ha dato, il Signore dà tutti i bambini, perché c'è una legge, la legge del concepimento. E una volta mi ricordo una sorella che diceva: ma non era in programma, però il Signore, come se è un peso che Dio ci ha voluto dare, il bambino l'hai voluto tu, c'è poco da fare. Hai capito? Perché Dio ti ha creato per procreare. Andiamo avanti. Chiedete e vi sarà dato. Ma cosa ci verrà data? Ci verrà data l'opportunità di avere l'attenzione di Dio, ci verrà data di avere l'accesso nella presenza di Dio e ci verrà data anche la cosa buona. Vedete, inizialmente dice: chiedete e vi sarà dato, ma non c'è un punto e finisce lì la storia, perché tanti hanno sviluppato una teologia un po' strana. Qual è questa teologia? Che se tu hai fede, chiedi qualsiasi cosa, te la dà, sì, ma nel contesto della volontà di Dio. Lo dà anche ai figliuoli di Dio, a coloro che diventano. Perché? Perché chiunque può ricevere. Qui al verso 8 dice l'altra promessa, che chiunque chiede riceve. Chiunque. Significa che tutte le persone nel mondo hanno accesso a Dio Padre? In un certo senso sì, perché altrimenti la salvezza, che è la prima richiesta che noi chiediamo, non potrebbe essere più ottenuta se non la chiediamo a Dio Padre. Per chiunque può. Però in questo contesto si tratta di persone già salvate, persone che hanno il diritto di diventare figli di Dio. Lo dice al capitolo 1, al verso 12 dell'Evangelo di Giovanni, che a quanti, ecco la differenza, lo hanno ricevuto, a loro Dio ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio. Il punto è che Gesù sta insegnando che tutti i figli di Dio non sono altro che inclusi in questo chiunque. Ma significa che coloro che non sono figli di Dio sono esclusi dal ricevere i benefici di Dio, eccetto per la prima cosa che Dio vuole che noi gli chiediamo da non figliuoli: la salvezza. Dobbiamo comprendere questo principio. A volte anche i cristiani iniziano a dare delle false promesse a non cristiani, e non è giusto. La cosa più bella che noi possiamo promettere ai non cristiani è questa: prima di ogni altra cosa, prima che Dio vuole essere il tuo guaritore, il tuo aiutante, il tuo protettore, Dio vuole essere il tuo salvatore. Perché l'anima tua vale più di tutto l'intero mondo. Cerchiamo di essere, se lo siamo, per quelli che lo siamo, meno promettenti di promesse che Dio non ha mai fatto nella sua parola. Ma a quanti lo hanno ricevuto, chiunque è il figliuolo di Dio ha accesso, ha il diritto di essere figli. Ora, voi che siete genitori, potreste voi trattare nella stessa maniera chiunque nel mondo, o trattereste i vostri figli in una maniera, diciamo, più speciale che chiunque altra persona nel mondo? Siamo onesti, trattiamo la nostra famiglia in una maniera migliore, è nella nostra natura. Così il Dio sa chi sono i suoi e sa chi sono diventati i suoi figliuoli per la giustizia di Cristo. Perciò chiunque come figliuolo di Dio, sapete perché dico così? Perché desidero che voi otteniate quello che sono le cose buone da Dio, ma voglio assicurarmi che prima che li otteniate siate nella posizione di riceverli come figli, non come estranei, non come persone lontano dalle promesse di Dio. Rende l'idea la parola di Dio? Conferma un dato testo con un altro, certamente. Poi, quinto incoraggiamento è che noi veniamo, attraverso la preghiera, al nostro Padre. Non stiamo andando dal dottore, non stiamo andando, con tutto il rispetto, dal sindaco, dal primo ministro o dal presidente della Repubblica, se vi riceve. Noi stiamo andando davanti alla presenza del nostro papà. Familiarità. Noi vediamo che quello che è stato prima, nei primi versi, detto implicitamente, adesso è espresso esplicitamente. E lo vediamo proprio in questo verso 11. Se dunque voi che siete dite, ai, malvagi. Adesso vedremo perché Gesù ci chiama malvagi. Non è un bel complimento, ma dobbiamo ammetterlo. Sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glielo domandano. Una delle grandi verità qui è, a parte il fatto che Gesù rivela la nostra vera natura, ci sta dicendo qualcosa di molto importante. Noi dobbiamo coltivare non solo l'idea, ma la realtà nel cuore, che quando preghiamo andiamo davanti al nostro papà, davanti alla presenza del nostro padre. Dio è il nostro padre. Dio è il nostro padre. Amen. E Dio non ci darà mai qualcosa di cattivo per noi. Egli ci darà le cose buone, dice Gesù. Quanto più io voglio pregare, quanto più voglio spendere la mia vita ritrovando quel tempo messo da parte, concentrato, chiuso nella mia stanza, se deve essere, dove io posso pregare, dove io posso rivolgermi a mio padre. Sesto incoraggiamento. Il nostro Padre Celeste è superiore al nostro Padre terrestre. Io c'ho tanto rispetto per tutti i padri. Alcuni sono stati buoni, altri meno buoni. Non facciamo più un'analisi, già l'ha fatto per noi Gesù. E Gesù qua in qualche maniera sta dicendo, voi date sempre 90% dei genitori ovunque nel mondo, in qualsiasi lingua, cultura, tribù, nazione, eccetera, cosa fanno? Il 90 o forse 99% dei padri danno cose buone a chi? Ai loro figli. Vero? Eppure Gesù ci chiama malvagi. Non perché ci vuole mettere giù. Oh, mamma mia, certo. Dovreste vedere, dov'è il cellulare? Voglio fare una foto, ci sono dei bronci, no brunch, brunch è dove si mangia. Noi vedremo che questa parola ci aiuterà a ringraziare il Signore. E vi dico perché. Perché qui Gesù non vuole metterci giù, sebbene rivela una realtà, una verità fondamentale. Oh Giuli, sei qui. Da Perù, già qua? Dio ti benedica, non t'ho visto. Dio ci vuole mettere in una condizione di capire che se il nostro padre, che è umano, che è soggetto a sbagliare, se il nostro padre terreno, che con tutti i suoi difetti cerca di dare sempre cose buone ai propri figli, quanto più c'è una superiorità del Padre Celeste che dà ai suoi figliuoli solo cose buone. Qui, proprio in Umbria, nel centro Italia, tempo medievale, non si insegnava altro che il contrario di questa meravigliosa speranza, teologia, rivelazione. Si insegnava solo che Dio è lì con un arco e una freccia, oppure una lancia o un fulmine, pronto a darti sempre qualcosa di cattivo perché tu sbagliavi. E la tua vita non era più. Grazie Signore che posso fare questa con il tuo amore, con il tuo insegnamento, con la tua grazia. Poi c'è stato qualcuno che un po' ha rivoluzionato questa idea di pensare, e gloria a Dio per questo. Ma ora il nostro Padre Celeste è di lunga superiore al Padre Terrestre. Padre Terrestre è malvagio, ma il nostro Padre Celeste non è malvagio. Abbiamo detto, e il fratello ha cantato e non sapeva, che Dio è buono! Dio è buono! La sua benignità dura per sempre. Questo è l'idea di andare a pregare qualcuno che è buono. L'idea di andare a cercare, a bussare, a chiamare, a rivolgermi verso qualcuno che c'ha niente ma solo cose buone alla mia vita. Voi, purtroppo, Gesù non usa qui una parola soft per dire deboli o incapaci, ma usa proprio la parola di male, proprio questa parola che poi deriva la parola malvagio, credo che in greco si pronuncia poneroi, ovvero qualcosa che è pesante, qualcosa che è veramente di maledizione, qualcosa che parla di malvagità, cosa che non esiste nel cuore di Dio. E Gesù sta dicendo, l'incoraggiamento numero 6 che vi voglio dare è che il nostro Padre Celeste è sempre meglio del nostro Padre Terrestre. Noi abbiamo riguardato e riguardiamo il nostro Padre Terrestre e ci rivolgeremo a Lui. Gloria a Dio per tutti i padri terrestri che sono stati vicini per un tempo, lo sono ancora, che ci aiutano, che ci incoraggiano, che ci guardano, anche se sbagliano e se sono malvagi. Adesso dobbiamo farci un calcolo veloce. Sapete Gesù che stava dicendo? Che non solo i padri di questi discepoli che ascoltavano Gesù erano malvagi, ma significava che qualsiasi altro padre era malvagio. Significa che io, essendo papà, devo accettare anche questo titolo di malvagio da parte di Gesù. Che faccio? Lo accetto? Che mi consigliate? Sì? Grazie, fratello. Significa che tutti noi siamo malvagi. Implica che c'è malvagità in noi. La Bibbia lo dice, il cuore è pulito, ingannevole, più di ogni altra cosa. Quella è l'idea della malvagità. E Gesù sta dicendo, Dio è meglio del Padre Terrestre. Dio va al di là di quello che è la bontà, la benevolenza, l'affetto. Tu ed io siamo abituati solo alle cose che vediamo, tocchiamo, sentiamo. E quanti di noi possiamo ringraziare Dio per i nostri padri? Grazie al Signore. Ma Dio ha le stelle che gli attribuiscono un grado molto più elevato. Questo è quello che Gesù sta cercando di dire. Per questa ragione noi dobbiamo imparare a pregare. Ma guardiamo, chiunque riceve tutto quello che egli chiede, attenzione, e poi concludo, quando noi preghiamo, non è vero che tutto quello che noi chiediamo riceviamo, perché Perché questo viene chiaramente compreso dall'esempio che Gesù gli dà. E dice: chi è tra voi che se il figlio gli chiede un pezzo di pane, gli dà una pietra? E chi è quel padre che se il figlio gli chiede un pesce, gli dà un serpente? Ora questo deve far scattare in noi un'altra domanda implicita. Diciamo che il figlio ha imparato a chiedere cose buone dal padre, giusto? Un pezzo di pane, un pesce. Ma diciamo che il figlio adesso è ancora immaturo e non sa chiedere doni buoni e finisce per chiedere al padre, quello che non è scritto ma è implicito. Fai conto che il figlio gli chiede un serpente. Cosa fa? Il padre gli dà un serpente? Vuol dire che Gesù ci sta insegnando che non sempre quello che i figli chiedono al padre, il padre glielo dà. Altrimenti, mettetevi in mano i capelli, fate tutto così per favore. Guai a noi! Tu non ce l'hai, allora l'unico... Guai a noi! Questo voglio sottolinearlo. Sì, Dio risponde. Chiedete e vi sarà dato, ma non c'è un punto. E se Gesù dice, attenzione, quando i figli sanno chiedere qualcosa di buono al padre, il padre umano gli dà le cose buone. Tanto più il padre divino. Ma implicitamente se noi non arriviamo a chiedere cose buone, potremmo chiedere un serpente. Oh, spero che tutti i padri abbiano un po' di saggezza. E se ce l'hanno gli uomini malvagi e umani e terrestri, Dio che abbiamo detto è onnisciente, onnipresente, onnipotente, che c'ha tutti gli attributi, può Lui mai offrire a noi tutto quello che noi chiediamo? No! Dio sa cosa è meglio per noi. Perché se noi pensiamo che Dio deve dare a noi tutto quello di cui noi chiediamo, allora noi stiamo mettendo noi stessi nei panni di Dio e noi vogliamo prendere il ruolo di Dio. Io e te siamo uomini. Dio è Dio. Ecco quando la nostra fede deve entrare e deve arrendersi alla volontà di Dio. Signore, io non capisco, io ti voglio chiedere questo, ma quante volte noi sbagliamo e pensiamo di chiedere delle cose buone a Dio, perché ci siamo fatti il calcolo nella nostra mente umana, siamo da malvagi elaborati a chiedere quello che noi logicamente abbiamo definito delle cose buone, ma in realtà Dio sa cosa è buono per me, Dio sa cosa è buono per te, Dio sa veramente quando noi stiamo chiedendo ciò che è il miglior dono. Ecco perché Gesù dice: voi potreste dare mai un serpente, non però se il figlio vi chiede un serpente non glielo date, dategli ciò che è buono. Poi lui conclude: così il vostro Padre Celeste darà a voi. Mi piace, come dice il verso 11, leggiamolo. Come dice Giovanni? Cosa ci darà? Ci daranno tutto quello che chiediamo. Cose buone. Io voglio che noi stamattina realizziamo che Gesù ci invita a capire che dobbiamo chiedere a Lui, che dobbiamo cercare la Sua faccia, che dobbiamo bussare, l'insistenza di continuare a stare nella Sua presenza e bussare: Signore, io ho bisogno di Te, io vengo a Te, Tu sei mio Padre. E alla fine imparare a dire questo, fratelli. Signore, se io non ti sto chiedendo delle cose buone, anche se a me sembrano buone, dammi l'umiltà di accettare quello che tu dai a me di buono. E voglio avere fede che oggi, se io non comprendo la tua bontà verso la mia vita, e tu mi stai mettendo di nuovo sulla ruota di quello che è il vasaio che ci rimpasta e ci riforma e ci plasma e ci modella secondo la sua volontà. Signore, dammi l'umiltà dell'argilla. Dammi l'umiltà di sapere che tu sei mio padre e che se io non capisco non importa. Quello che importa è che tu mi dai ciò che tu decidi che è buono per la mia vita. Amen. Fratelli, non è facile, ma il Dio ci chiama a pregare da maturi. Consapevoli della nostra malvagità, consapevoli dei nostri sbagli, consapevoli di tutto. Ma allora, aspetta, ma aspetta, adesso mi devo fare un altro calcolo qui. Come fa Dio a dare dei doni buoni a noi che siamo malvagi? Falla sbrogliare sta matassa. Il punto è questo. Dio ci dà tutto quello che è di buono, basandosi non sulla nostra bontà, che è un panno sporco. Ritorniamo a capitolo 1, verso 12 di Giovanni, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto ha dato il diritto. Il diritto di ricevere cose buone non è basato sulla nostra malvagità o sulla nostra bontà, è basato sulla croce di Cristo Gesù. Alleluia. Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era malvagio, ciò che era perduto. Ecco perché io e te abbiamo bisogno, ma non poco, di Cristo Gesù, del suo sangue. Ecco quando noi possiamo gridare a Dio e dire gloria a te. Alleluia! Tu sei buono davvero. Inchiniamo i nostri capi. Gloria a te, Signore. Sì, riconosci te stesso. Riconosciamo che in noi non vi è nulla di buono e sì, è che siamo anche malvagi, che spesso la malvagità è venuta su in superficie, ma in questa mattina Gesù non ti vede malvagio, ti vede coperto con il sangue suo, perché tu hai dichiarato alla tua vita di essere lavata con il sangue prezioso di Cristo Gesù. Tu hai dichiarato al mondo che vuoi appartenere a Cristo e che la tua vita è trasformata dalla presenza di Cristo nella tua anima. Gloria. E l'anima tua appare agli occhi di Dio, tuo Padre Celeste, colui che ha deciso di darti cose buone senza che tu devi fare nulla, eccetto anche dichiarare. Sì, sono peccatore. Ho bisogno di Cristo Gesù. In questa mattina, se tu non hai mai dichiarato l'idea che tu sei un peccatore, che tu sei malvagio come ogni altro essere, e ti viene difficile a ricevere un pizzicotto da Gesù, chiamiamolo, ma in questa mattina io vorrei tanto che tu accetti la vera dichiarazione di Cristo Gesù. Se noi diciamo di essere senza peccato, noi inganniamo noi stessi. La verità di Dio non è in noi e facciamo di Dio e di Gesù il suo figliuolo due persone bugiarde. Ma se noi diciamo di avere bisogno di Cristo Gesù, il sangue di Cristo Gesù ci purifica da ogni peccato. Il sangue di Cristo Gesù ci permette di avere accesso alla presenza del Padre. Padre Celeste, ci permette di invocarlo, ci permette di chiamarlo, di bussare alla sua porta e di ricevere anche da malvagi figliuoli la sua grazia è la sua benedizione, il suo perdono è la sua misericordia. Questo non è possibile nel mondo umano. Questo non è possibile in quella che è la mentalità e la cultura dell'uomo malvagio, ma questo è possibile per la grazia e per la misericordia di colui che è il grande, meraviglioso, infinito e amabile Padre Celeste. Quanti di noi ci sentiamo di lodare questo Dio? Quanti ci sentiamo di seguire l'invito di Gesù? Io voglio che in questo momento tu ti tappi le orecchie a tutte le bugie che Satana ti può dire, a tutti i bisbigli che cercano di farti ricordare quanto tu sei malvagio o come hai agito malvagiamente in certi momenti. Sì, chiedi perdono a Dio, ma vai fiducioso al trono della grazia. Vai con tutta il diritto che Gesù ti ha dato, perché Egli ha pagato sulla croce con il suo sangue e tu hai diritto anche da imperfetto, da peccatore salvato per grazia, da qualcuno che ha agito con malvagità, di ottenere. Non farti convincere perché tu sei stato malvagio o hai fallito in qualche maniera o sei venuto meno in qualche peccato che Dio non ti risponde, che Gesù è lontano da te. Mai sia! Questa è una realtà che viene dall'inferno. Credi in Cristo Gesù, confessa il tuo peccato e tu otterrai una vita migliore. Tu avrai accesso ad una famiglia, tu sarai adottato nella grazia della famiglia di Gesù, tu potrai bussare alla porta, tu potrai cercare il Signore e ricevere la sua benedizione, ricevere il perdono, ma riceverai anche i doni buoni. Quanti di noi vogliamo dire: Signore, dacci tanti di quei doni buoni, perché vogliamo servire te ed essere una testimonianza della tua bontà nella nostra vita. Alleluia a te, Signore, Dio di grazia. Vogliamo continuare in questa atmosfera di preghiera. Avevo chiesto che vi sono... se vi erano delle mani alzate che significavano dei doni. Io vorrei che in questo momento, se tu hai un bisogno, anche se non sai se è buono o no, io vorrei che tu ti alzi all'impiedi e inizi a pregare nello spirito. E inizi a chiedere a Dio che Egli ti dia un dono. Tu vuoi dire: fratello, ma non so se è nella volontà di Dio. Vai a chiederglielo. Non aspettare troppo tempo. Quanti di voi avete dei bisogni? Mettiamo in pratica la parola di Dio, ma facciamolo con tutto il cuore. Vai a chiedere al Signore. Il Signore vuole vedere il nostro cuore stamattina, la nostra fede, la nostra familiarità, la nostra completa fiducia in colui che è il nostro Padre Celeste. Evitiamo ogni altra cosa. Ricordatevi, noi ritorneremo a casa benedetti. Noi ritorneremo a casa con dei doni buoni. Dio manifesterà la sua grazia e la sua misericordia, perché Lui è fedele e la sua bontà va oltre che le nuvole. Mentre i musicisti inizieranno sommessamente a suonare, dolcemente vogliamo iniziare a pregare il Signore. Preghiamo anche con voce alta o voce media o voce piccola, preghiamo soprattutto con fede e preghiamo con tutto il cuore. Signore, nel nome di Gesù, dai dei doni buoni. Qual è il dono buono che tu vuoi ricevere dal Signore? Qual è la cosa buona che tu riconosci che solo Dio può darti? Impegnati soprattutto ad andare sempre a Lui, a pregarlo, a rivolgere con tutta l'anima tua a Dio, con Lui che vede, colui che sa, colui che conosce. Alleluia, gloria a te, Signore, gloria a te, Signore.